Letture a mezza voce.
5G Mon Amour di Joël Delannoy. Traduzione di Giulia Basaglia. Edizioni Nautilus. Seconda puntata.
Fortunato si fermò. Il seguito sarà per il giorno successivo. Scorse le notizie. Erano piuttosto buone, tenuto conto delle circostanze. La popolazione dei marsupiali aumentava leggermente. Purtroppo rimanevano dei gatti che, invano, si era tentato di eliminare negli anni 2000 a causa della loro predazione sulla fauna autoctona. Le cifre della produzione agricola erano in moderato aumento. I figli stavano bene, i nipoti anche. Il più piccolo studiava agronomia. Insomma, stava andando tutto bene. Lui invece era rimasto senza fiato. Fortunato riprese la sua dettatura il giorno dopo.
Creare una dipendenza e mettere a tacere gli oppositori. Di oppositori ce n'erano. Gli elettrosensibili, ai quali le onde provocavano disturbi neurologici con acufeni, insonnie, disturbi della concentrazione, palpitazioni, angosce, sensazioni di bruciore cutaneo, tremori, disturbi digestivi, stanchezza cronica, eccetera. I medici formulavano diagnosi di depressione. Molti si rifiutavano di credere alla possibilità della nocività delle onde. Non gli avevano insegnato questo in facoltà. Dunque, tutto ciò non poteva esistere. Gli idioti! Bisogna dire che gli studi in medicina formano più la memoria che la riflessione. Tuttavia, di medici e operatori sanitari oppositori ce n'erano. Alcuni perché vedevano i malati e capivano la fonte dei loro mali, altri perché erano essi stessi elettrosensibili. Ma l'establishment medico era totalmente sclerotizzato. In Francia, un professore di medicina specializzato nello studio dell'elettrosensibilità era stato l'oggetto di una procedura disciplinare dell'Ordine dei Medici. Aveva identificato dei biomarcatori di elettrosensibilità e rilasciava certificati medici. Era inconcepibile. Un po' ovunque venivano lanciate petizioni, a volte da luminari scientifici di carriera internazionale. Martin Powell, un professore americano di biochimica e di scienze mediche di base alla Università Statale di Washington, con la sua equipe aveva identificato il meccanismo di azione delle onde sui neuroni. L'alterazione dei canali del calcio voltaggio dipendenti e il conseguente accumulo di prodotti altamente ossidanti all'interno dei neuroni. In Europa, dopo 10 anni di telefonia mobile, si constatava in Gran Bretagna, in Finlandia e in Danimarca un aumento dal 40 al 50% di glioblastomi, tumori cerebrali maligni estremamente aggressivi. In Francia, l'Institut National de Veille Sanitaire denunciava un aumento dal 2,5 al 3% all'anno, 2,5 negli uomini e 3% nelle donne. Un dato che non faceva altro che confermare che le donne passano più tempo al telefono degli uomini. Per far tacere gli oppositori avevamo i mezzi economici per riacquisire dei giornali che erano in grande difficoltà. Abbiamo preso il controllo della quasi totalità dei media, sia acquisendo delle partecipazioni, sia tenendole sotto controllo attraverso le loro risorse pubblicitarie. Il messaggio passava a ripetizione tra i media. Non c'è alcuna prova che le onde elettromagnetiche siano nocive. A furia di ripeterla, una menzogna finì per diventare realtà. Per rispondere alle centinaia di pubblicazioni sulla nocività delle onde, abbiamo prodotto delle contropubblicazioni falsate, per esempio sperimentando con le onde sinusoidali, sebbene fossero quelle pulsate a essere nocive. Abbiamo pagato dei laboratori in difficoltà affinché pubblicassero i nostri testi con la loro firma. Abbiamo chiamato questa operazione ghost writing. La fabbrica del dubbio funzionava molto bene, come aveva funzionato per molto tempo per il tabacco. Abbiamo aiutato dei politici durante le loro campagne elettorali, i quali, a loro volta, ci hanno ricambiato il favore. Abbiamo praticato a livello internazionale un'intensa attività di lobbying, agitando da una parte le eterne carote del malloppo economico e della creazione di posti di lavoro, e dall'altra parte il timore di mancare la svolta tecnologica del secolo. In Francia avevamo già mancato talmente tante svolte e se ne sarebbero mancate ancora. La microinformatica al posto del plan calcul, che entrava in una competizione persa in partenza con IBM, già troppo sviluppata, e che avrebbe necessitato di un'impossibile cooperazione europea. La produzione di schermi piatti, il ritardo accumulato nella progettazione di droni militari, le turbine eoliche offshore. Quanto alla creazione di posti di lavoro, parliamone. Ogni volta che si creava un'attività, si dava maggiore spazio e importanza alla creazione di posti di lavoro, omettendo accuratamente di prendere in considerazione altri impieghi distrutti allo stesso tempo. Le sole istituzioni lucide erano le compagnie di assicurazione, che avevano smesso di assicurare gli eventuali danni dovuti alle onde. Erano lungimiranti, come lo erano state, scegliendo di non assicurare più i danni causati dall'amianto negli anni antecedenti al suo divieto. Fortunatamente nessuno legge i contratti di assicurazione fino a quando non c'è un sinistro. Le segnalazioni non sortivano effetti poiché la dipendenza dal digitale era diventata troppo importante. I fumatori sapevano molto bene che il tabacco, la cui nocività era già riconosciuta all'unanimità, li avrebbe uccisi, ma non si fermavano se non prossimi alla morte, e ancora, non sempre. Per il digitale valeva lo stesso, ma in più con la possibilità di negazione della nocività, grazie al nostro lavoro di disinformazione. L'ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, un'istituzione totalmente privata e legata alle industrie, era diventata referente nelle norme di esposizione, sebbene, per definirle, prendesse in considerazione il solo riscaldamento dei tessuti, senza tenere in alcun conto l'azione svolta sui neuroni. Noi abbiamo lavorato per facilitare l'installazione di ripetitori, affinché il pagamento online potesse farsi senza cellulare, affinché le colonne montanti degli edifici diventassero proprietà dei distributori di energia elettrica, al fine di favorire l'installazione di concentratori nelle colonne e di antenne sui tetti. Giochi online, social network, cyberbullismo, internet sul cellulare, sesso online, prenotazione di taxi online, car sharing online, applicazioni varie. La lista era interminabile. Tutto questo sarebbe potuto bastare largamente ai bisogni di comunicazione, ma il mostro era lanciato. 2G, 3G, ben presto 4G, e niente poteva fermarlo. Non appena usciva un nuovo smartphone, gli affezionati si precipitavano ad acquistarlo a peso d'oro, pur sapendo che dall'altra parte del mondo bambini e uomini morivano per estrarre i metalli necessari alla loro fabbricazione. Ma la dipendenza offuscava la loro coscienza e il loro giudizio. La gente camminava, attraversava le vie con gli occhi incollati al cellulare e a volte si faceva investire. Gli automobilisti strombazzavano invece di guardare la strada. Alcuni si rinchiudevano in casa, vivendo in un mondo virtuale in rete.
Fortunato si fermò. Nota dell'autore. Qui, normalmente, se volessi avere lo stesso successo di certi noti romanzieri, dovrei inserire un paragrafo dai toni sessuali, ma vivere troppo a lungo fa scemare il desiderio. La carne è triste, ahimè, e ho letto tutti i libri. Fortunato riprese la sua dettatura il giorno seguente.
verso il 2015 restavano delle zone non coperte, le cosiddette zone bianche. Gli elettrosensibili, obbligati ad abbandonare le proprie abitazioni, il lavoro, le ricercavano e tentavano di insediarvisi, di sopravviverci fino a che non fossero state più bianche. Sempre di più la gente vagava per le strade, dormendo nella gabbia di Faraday del loro furgone. Malati non potevano andare nemmeno all'ospedale, importante centro di irradiazioni multiple. In un certo senso tutto ciò faceva ben sperare riguardo l'efficacia del nostro metodo di eliminazione. Ma qualora ci fossero state troppe vittime prima dell'eliminazione finale, non avrebbe forse rischiato di attirare l'attenzione? Ebbene, no. Tra i dipendenti del digitale che ne volevano sempre di più, la gente che si rendeva conto che non era un bene, ma che aveva ormai gettato la spugna, poiché era abituata e rassegnata a subire decisioni prese da terzi, e quelli a cui assolutamente non fregava nulla, c'erano pochi oppositori, erano marginalizzati. Se non riuscite a confutare le idee, attaccatevi alle persone, discreditatele con tutti i mezzi. Questo funziona sempre. Trattatele da complottiste, è la cosa più efficace. Tutto ciò esala un profumo di paranoia, dunque di follia. Non c'è più bisogno di argomentare, non si discute con i matti. Verso il 2016-2017 i cosiddetti complottisti furono del resto moltissimi. Tutti quelli che erano contro gli 11 vaccini somministrati in un'unica volta e gli affetti dalla malattia di Lyme che contestavano il valore del test ELISA. Un metodo alternativo di perdita della credibilità è quello di impietosirsi di fronte al naufragio dell'immaginaria senilità dell'avversario. Un premio Nobel per la medicina ne fece le spese. Della gente inveiva perché la rete non arrivava a sufficienza nelle loro case e chiedevano l'eliminazione delle zone bianche. Altri volevano preservarle. I primi vincevano sempre, poiché erano più numerosi e la maggior parte degli eletti teneva alla loro rielezione. La maggior parte, ma non tutti. Certi eletti protestavano, in particolare contro i contatori comunicanti o contro i ripetitori. Ma via via che invocavano ragioni giuridiche perfettamente fondate per opporsi a queste installazioni, la legge cambiava in modo da ostacolarli. C'era una perfetta collusione tra gli stati e le grandi industrie dell'elettricità e del digitale. La nostra lobby funzionava a meraviglia, forti della complicità delle masse, avide della droga che li avrebbe poi uccisi. Il 3G, il 4G, non erano già niente male, ma restavano piuttosto inefficaci nel ridurre notevolmente e rapidamente la popolazione. Il nostro obiettivo non potevano essere direttamente gli umani. Bisognava ucciderli indirettamente. farli morire di fame uccidendo tutti gli insetti. Le multinazionali dei pesticidi avevano fatto importanti progressi. Argomentavano pretendendo che per sfamare tutta questa popolazione i pesticidi erano indispensabili e i politici credevano loro. Che idioti! Le popolazioni dei pronubi e degli uccelli si erano estinte. Tutto era fatto per sterilizzare le terre. Non c'erano praticamente più lombrichi nei campi a scavare gallerie. Il terreno non era più una spugna assorbente. Era compatto e durante le piogge abbondanti la terra veniva portata via dal dilavamento. Colate di fango scivolavano lungo i pendii. Il nostro obiettivo non era assolutamente quello di sterilizzare le terre. Dovevamo pensare al dopo gli eventi. Uccidere gli insetti, sì, ma non con la chimica, con le onde. Il 4G non sarebbe stato sufficiente. Rimanevano troppe zone bianche in cui gli insetti erano in grado di sopravvivere. Avevamo bisogno del 5G con una copertura pari a tutto il pianeta, senza il minimo santuario per gli insetti. E per quegli umani colti impreparati.
Fortunato decise che avrebbe riservato il seguito per il giorno successivo. A ogni modo, le batterie del suo scrivabotte avevano bisogno di essere ricaricate. Era una conseguenza degli eventi. Nonostante fosse stato fatto tutto il necessario per preservare degli scienziati di alto livello, mancavano alcuni tecnici. Ci sarebbe voluto del tempo prima che la ricerca tornasse a essere produttiva. L'autonomia delle batterie non era affatto aumentata.